Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Nella prima parte di Una vita, una storia abbiamo conosciuto Gianna Curti-Cletch, bolognese, arrivata in Australia nel 1997 per amore. Vorrei cominciare questa seconda parte della tua storia, Gianna, parlando di un grande amore della tua vita, oltre tuo marito, i cani.
Sì, cani, grande amore per sì. I cani, ho sempre avuto il cane, fin da quando il primo avevo 4 anni. Negli ultimi anni in Italia, dopo che mi era morto il pastore tedesco, non mi potevo più permettere un cane perché vivevo da sola, non avevo famiglia, non avevo nessuno a cui lasciarlo e quindi ho dovuto rinunciare al cane per diversi anni, negli ultimi anni che sono stata in Italia. Appena sono arrivata in Australia, ovviamente, mi sono fiondata al canile.
E hai adottato la prima cagnolina, no?
Era un maschietto.
Ah, era un maschietto.
Ozzy. Ozzy. Sì, l'ho chiamato Ozzy, infatti. Era un bellissimo Labrador, Cross Kelpie, ha vissuto 16 anni, è stato come più di un figlio. Quando è morto mio marito Kevin ha detto no, non prendiamo subito un altro, vogliamo viaggiare, vogliamo far qui, vogliamo far là. Io ho detto sì sì, va bene, hai ragione. E
quanto ci hai messo prima di prenderne un altro?
20 giorni. Ecco. E poi ho preso un pitbull. Che mio marito aveva detto, almeno prendiamolo piccolo, che non dia tanto fastidio, che insomma se dobbiamo andare via lo lasciamo. E io ho visto questo pitbull che era stata martoriata quando era piccola, aveva ancora tutte le cicatrici dei morsi degli altri cani. Veramente un caso.
Perché era randagia?
Avevano trovato randagia, però il veterinario più o meno è riuscito un po' a ricostruire dicendo che appunto da dove l'avevano trovata, che era una zona di Adelaide un po' a nord dove ci sono molte gang di bikies e comunque insomma si sa che in quelle zone lì fanno ancora purtroppo il combattimento dei cani, in genere usano i cuccioli per come esca, quindi praticamente...
Che storia terribile.
Sì, li tirano in mezzo mentre i cani grandi li azzannano. E quindi la mia piccola era così, era messa malissimo, adesso a 5 anni insomma sta molto meglio.
Ok, chiusa parentesi cagnolina, poi hai cominciato anche a lavorare, no, qui in Australia.
Come dico, sembrava una porta si apriva subito dopo l'altra, stavo ancora finendo... gli studi di inglese, avevo un bravissimo insegnante che verso la fine del corso mi dice c'è un corso qui, se vuoi è gratuito, non so se ti interessa. E io dico che cos'è? Dice fanno, se vuoi è un certificato per lavorare nella riabilitazione degli anziani eccetera eccetera. Ma dico, non è che io fossi particolarmente portato o ci avessi neanche mai pensato, però in quel preciso momento io volevo imparare l'inglese, ho detto qualsiasi cosa dovranno pur parlare in inglese, no? Cioè dovranno insegnarmi delle cose ma lo faranno in inglese, quindi a me andava bene. Era full time, 5 giorni alla settimana, dalle 8:30 del mattino fino alle 4 del pomeriggio al TAFE. E così ho fatto questo corso per 1 anno e mezzo. Alla termine del corso c'era una work experience, praticamente al termine del corso dovevi fare 3 settimane, mi pare che fosse, di lavoro. E dato che mi ero fatta male a una spalla, mi mandano in questo centro di riabilitazione vicino a casa mia, dove abitavo, dove abito ancora io. E ho fatto queste 3 settimane, centro di riabilitazione, prevalentemente tutti inglesi o comunque di origine anglosassone. Ho dovuto imparare moltissime cose molto in fretta, ma erano tutti molto 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 carini, mi aiutavano con l'inglese, con tutto, non ho mai avuto difficoltà, anzi loro si sono trovati così bene che mi hanno chiesto se volevo un lavoro come assistente. Ho detto va bene e ho cominciato così pianino pianino, poi sono successe tante altre cose, da lì sono diventata coordinatrice dei servizi domiciliari per gli anziani, poi con gli italiani, dopo sono passata dagli australiani, sono passata ai servizi sociali, sempre australiani perché poi alla fine sono finanziati dal governo australiano, e però della comunità italiana di Adelaide. E poi sono alla fine, dopo 7 anni con gli italiani, sono ritornata a lavorare con gli australiani e poi sono andata in pensione.
Hai lavorato nello stesso campo per tutti questi anni. Alla
sì,
fine ti ha dato molto questo campo.
Sì, è stata una vera e propria carriera. Ho iniziato facendo l'assistente fisioterapista in un centro di riabilitazione dove quindi c'erano persone, non so, dal Parkinson, diabete, ogni genere di malattia cronica, persone con sclerosi multipla, di tutto un po'. E da lì, cioè, io non ho mai, non so come dire, non ho mai fatto una domanda di lavoro, ecco. Cioè, l'ho dovuta fare quando avevo già il lavoro per formalizzare.
Ti hanno sempre proposto nuovi
sì.
lavori e degli
sì.
avanzamenti.
Esatto, da dovero c'era sempre qualcuno, un manager che mi diceva guarda c'è questo lavoro, ti interessa, vuoi venire? Io esaminavo la proposta, mi piaceva e dopo presentavo la domanda di lavoro, perché se no non... e facevo le interviste, tutte le cose come vanno fatte, ma voglio dire, era sempre una porta che si apriva dopo l'altra senza che io dovessi fare nessuna fatica.
Evidentemente eri molto brava.
Molto brava. Io la passione per il corpo, per la malattia, alla fine le ultime cose che ho fatto negli ultimi anni mi sono occupata di palliative care, quindi...
Che sono anche cose però molto tristi, no? Molto destabilizzanti a livello psicologico, se non sei una persona forte, vedere persone che soffrono o che sono alla fine della vita.
Ma secondo me questo è un po' un mito, nel senso che io non la chiamerei proprio tristezza, perché anzi, almeno nella mia esperienza, io ho trovato che lavorare con queste persone che sono sottoposte, sono sempre di fronte al tema ultimo dell'esistenza, quindi non hanno tempo per... come diceva mio papà usando un bel termine di Reggio Emilia, non hanno tempo per le fregnacce, sono persone che sono di fronte al fatto di dire ok, stamattina mi devo alzare, devo farmi la doccia, devo riuscire a mettere un piede davanti all'altro e arrivare a stasera. E questo è il nocciolo dell'esistenza umana poi. Noi ormai siamo talmente viziati, siamo talmente distratti, siamo talmente sovraesposti che alla fine dimentichiamo che c'è una fine e la fine dipende da chi siamo, dipende da come abbiamo vissuto.
In questo modo finiamo per non gustare tutti gli attimi
esatto.
che invece abbiamo.
E questo me l'hanno insegnato i miei clienti. Un'altra cosa che a me dà una gioia incredibile è prendermi cura di loro fisicamente. Ma credo che io non ho avuto figli, quindi non posso paragonare, ma immagino che sia un po' come quando una madre prende il suo bimbo, lo lava, gli mette il borotalco, gli cambia il vestitino. Farlo con una persona che sta soffrendo fisicamente, assicurarsi che sia ben vestito, profumato, che la prima cosa che fanno sono contenti loro, ti sorridono. È la dignità quella che alla fine ti fa amare questo lavoro. Il fatto che sei capace di ridare dignità a degli esseri umani che non è che la stiano perdendo.
No, corrono seri rischi di perderla purtroppo
sì,
e che non dipende neanche
esatto,
da loro.
Esatto, perché a quel punto hanno bisogno di cura, hanno bisogno, io credo moltissimo nella cura, in tutto, non soltanto fra gli esseri umani. Bisogna prendersi cura di tutto quello che facciamo, da come lo facciamo, con cura e con amore, cambia la qualità della vita. Puoi fare la stessa cosa senza cura, senza amore, non viene fuori niente di, magari non viene neanche fuori niente di terribilmente sbagliato, però bisognerebbe essere sempre in grado di fare quello sforzino in più per rendere la vita di tutti un po' migliore, ma soprattutto la nostra, perché poi alla fine se lo fai...
È legato, se lo fai per gli altri stai meglio anche
esatto.
tu. Gianna, c'è rimasta un'ultima domanda, la risposta potrebbe prendere molto tempo, ma dobbiamo purtroppo accorciare.
Sì.
L'Italia, qual è il tuo rapporto con l'Italia?
Ma allora, l'Italia mi manca poco, molto poco, anzi mi mancano solo le persone, cioè mi mancano gli amici, sono rimasta molto, molto, molto in contatto con tutti i miei amici, però mi mancano fisicamente. L'Italia che io ho nei miei ricordi, nel mio cuore, probabilmente non esiste neanche più. Esistono le persone che hanno condiviso con me quegli anni e a cui sono molto legata. L'Italia, quando vado, adoro tutto quello che vedo, adoro tutto quello che mangio, tutto quello che bevo, mi mancano i tortellini. Voglio dire, l'Italia ce l'ho dentro, non è una cosa...
E tuo marito cosa pensa dell'Italia?
Mio marito si è innamorato dell'Italia, completamente innamorato, ha imparato a cucinare italiano, tutto. Per dire, io non so fare praticamente niente, lui ha imparato a fare la sfoglia, fa la pizza benissimo.
Quindi grazie a lui continui a mangiare la cucina vera italiana?
Anche troppo, sì, assolutamente. Lui l'Italia l'adora, siamo stati 3 volte, l'ho portato 3 volte e lo porterò ancora sicuramente. L'unica cosa ovviamente è un po' l'ostacolo della lingua, anche se è andato a scuola d'italiano per 4 anni e quindi ha imparato, beh, diciamo ha imparato le basi.
Quindi riesce a comunicare, insomma, non in modo approfondito, però riesce a parlare,
sì,
con i tuoi amici.
Sì, ha conosciuto molti dei miei amici, sì, insomma, se la cavicchia, diciamo così. E l'Italia è lontana però, l'Italia è molto lontana e mi è capitato di avere degli amici malati gravemente e lì ho sentito la lontananza e quanto sia difficile tornare quando vorresti, invece bisogna sempre fare i conti con un sacco di altre cose.
È lungo, è costoso, poi
esatto.
Ci sono gli impegni di lavoro. Sì, questo
quindi
purtroppo...
sì, lì un po' mi sento un po' spaesata perché penso anche che insomma, fra un po' anch'io probabilmente non sarò più in grado di viaggiare così bellamente come ho fatto per tutti questi anni. E non so che cosa succederà, ma mia sorella, per esempio, adesso è malata, non verrà mai più qua a trovarmi ed è l'unica persona che mi è rimasta in Italia. E quindi se non vado io, so già che lei qua non arriverà mai, perciò bisogna che mi tengo in forma più che posso. Anche se poi ti tagliano l'assicurazione, non so se lo sai, questa.
No, non lo sapevo.
Ecco, perché l'ho imparato anch'io da poco, è meglio che la sappiano un po' tutti. Pare che dopo i 75 anni,
sì.
Sì, certamente puoi andare, puoi volare, no? Puoi prendere l'aereo, però nessuna compagnia ti fa l'assicurazione sul viaggio.
Cioè
tipo,
nessuna compagnia aerea o nessuna compagnia di assicurazione?
Nessuna compagnia di assicurazione.
Ah, quindi dopo i 75 anni non
vuoi
si può
a tuo
più
rischio
e
pericolo.
Ho capito.
Sì. Se perdi la valigia sono cavoli tuoi, se non so, l'aereo si ferma in mezzo al deserto, nessuno ti assicura. E però pare che sia così, magari cambierà, visto che adesso i baby boomers stiamo arrivando a quel traguardo e sicuramente faremo sentire la nostra voce come abbiamo sempre fatto in tutte le situazioni della vita, può darsi anche che cambi qualcosa.
Certo. Stai scrivendo un libro sulla tua vita? Mi avevi accennato prima della
sì,
trasmissione.
Ho iniziato l'anno scorso un po' per scherzo, un po' perché, come dicevo prima, è uscito questo libro che si chiama I ragazzi del 77, un paio d'anni fa. È un libro fotografico molto bello, le fotografie sono quasi tutte di Enrico Scuro, ma è stato soprattutto un esperimento nato grazie a Facebook, perché in pratica Enrico ha cominciato a pubblicare su Facebook, sulla sua pagina, delle fotografie di Bologna del 77 eccetera, e piano piano sono cominciati a piombargli addosso migliaia di commenti, altre foto uscite dai cassetti di tutti. Si è formato questo gruppo di persone che hanno vissuto quegli anni. C'è stata una mostra, mi hanno detto, una mostra anche molto bella. Ci sono, so, Renato De Maria ha fatto un film sulla vita di Andrea Pazienza, ci sono un sacco di iniziative che sono circolate su quegli anni e quindi ho pensato di mettermi lì a scrivere un po' le mie memorie di quel periodo.
Ora che sei in pensione puoi dedicarti a questo
progetto.
Esatto,
adesso il tempo ce l'ho e mi diverto abbastanza.
Gianna, siamo arrivati al termine di questo interessante racconto della tua vita. Ti faccio tanti auguri per il tuo futuro da scrittrice. Aspetteremo tutti di leggere le tue memorie e ti lascio con un'altra canzone da te richiesta, Un giorno credi di Edoardo Bennato. È legata a qualche tuo ricordo particolare questa canzone?
Praticamente è un inno di speranza, quando non ce la fai più ti cascano le braccia e in questa canzone Bennato dice non ti devi mai arrendere. Era un inno di battaglia di quegli anni.
giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo, una musica per pochi amici come 3 anni fa. A questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se ne prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno. Non tornar sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante.